Medicina cinese a piccole dosi, un podcast di Karin Wallnöfer. Ciao e benvenuti a questo episodio. Parliamo sempre di yin e yang, ma l'ultima volta ci siamo limitati alla filosofia. Adesso parliamo proprio del rapporto tra yin e yang e il corpo umano. E quando parliamo di corpo umano in medicina cinese dobbiamo prima un attimino chiarire qual è il punto di vista molto particolare della medicina cinese in questo ambito. E qui c'entra molto il fatto che mentre la medicina convenzionale si è formata soprattutto ispezionando, sezionando corpi morti e quindi è molto concentrata sull'anatomia, sull'aspetto sostanziale, no? Del corpo umano. In medicina cinese non si è mai dato molta importanza a questi aspetti e l'oggetto dello studio della medicina cinese non era tanto il corpo morto quanto il corpo vivo, funzionante. E la medicina cinese si è concentrata non tanto sull'aspetto sostanziale, ma sull'aspetto, diciamo, energetico. Quindi nella medicina cinese si è sviluppata una sorta di anatomia energetica, possiamo chiamarla così. Questa anatomia energetica descrive meridiani, descrive punti di agopuntura che in realtà in un corpo morto non possiamo assolutamente osservare. Li possiamo osservare, percepire, studiare soltanto fino a quando la persona è viva. Sono dei punti che possiamo tra l'altro anche misurare. Adesso non vorrei inoltrarmi troppo in questo tema qui, ci torneremo sicuramente anche sulla domanda cos'è questo chi che circolerebbe o che circola. Questa è almeno la teoria della medicina cinese lungo questi meridiani e che si raccoglie in coincidenza con questi punti di agopuntura e che poi tra l'altro possiamo anche influenzare attraverso l'agopuntura, attraverso un massaggio, attraverso alcune tecniche della medicina cinese. Insomma, qui c'è tutto un mondo da scoprire, ma quello a cui io voglio arrivare ora è che la medicina cinese, dunque, osservando il corpo vivo, ha scoperto questa anatomia energetica e come in, poi in tutti i campi della medicina cinese ha poi usato le teorie, i modelli esplicativi, yin e yang, i cinque movimenti e così via per ordinare queste conoscenze e per dare una logica interna. E ovviamente anche in questa anatomia energetica dunque ritroviamo molto importante questa idea di yin e yang. Come si riflette questa idea di yin e yang nel modo in cui la medicina cinese descrive il corpo? Lo possiamo appunto dedurre dal percorso dei diversi meridiani. Perché? Perché per la medicina cinese esistono meridiani yin e meridiani yang. E se guardiamo dove, che percorso hanno questi meridiani, ovviamente scopriamo che il corpo nella sua interezza conosce delle zone più yin e delle zone più yang. Ed anche questo è abbastanza intuitivo, nel senso che come prima cosa yin e yang segnano l'alto e il basso. E cioè, se io sto eretta in piedi e alzo le mani verso il cielo, io ho lo yang sopra di me e lo yin sotto la terra. Quindi I meridiani yang iniziano in alto e vanno verso il basso. I meridiani yin iniziano dal basso, perché è lì dove sta lo yin, e vanno verso l'alto. E quindi i meridiani yin e yang hanno una direzione ascendente o discendente. E i punti in cui yin e yang, come dire, si incontrano e dove c'è questo cambio fase, diciamo, sono le punte delle dita, delle mani e dei piedi, con qualche piccola eccezione. Poi il secondo aspetto molto importante è quello tra interno ed esterno. Se tu pensi alla posizione embrionale, no? Quella tutta raccolta, allora tutte le zone, i lati, diciamo, del corpo che sono nascosti, quindi la pancia, l'interno delle braccia, l'interno delle gambe, sono zone yin, perché sono zone interne. Tutto quello che in questa posizione embrionale invece è esposto esterno è yang. E dunque anche qui abbiamo questa regola, diciamo, che i meridiani yin percorrono maggiormente, anche qui ci sono sempre delle eccezioni, ma in linea generale i meridiani yin percorrono queste zone interne yin. E i meridiani yang invece percorrono la schiena, l'esterno delle gambe, l'esterno delle braccia. E noi possiamo anche percepire una differenza tra queste zone. Io personalmente non mi sono mai fatta fare un tatuaggio, ma chi ha fatto l'esperienza sa che nelle zone yin è molto più doloroso, nelle zone interne, non so, sull'interno del braccio, per esempio, è molto più doloroso che non sull'esterno. Quindi lo yang rivolto verso l'esterno è anche un pochettino meno sensibile. E poi l'anatomia energetica della medicina cinese ci insegna anche che ci sono delle zone particolarmente importanti nel corpo umano. Una di queste zone, per esempio, sono mani e piedi, perché abbiamo detto che i meridiani yang iniziano alle punte delle mani e poi scendono fino alle punta dei piedi, dove poi si cambia da yang a yin e iniziano i meridiani yin che poi salgono fino alle punte delle mani. Per questo, in coincidenza delle mani e dei piedi, noi abbiamo tanti punti di agopuntura molto ravvicinati, importanti anche, molto sensibili. Tra l'altro anche con una coincidenza di tantissime piccole articolazioni, e un'articolazione è sempre una potenziale zona di stasi, di crisi, no? È come un'autostrada che ha tantissimi caselli uno dopo l'altro. Quindi mani e piedi sono delle zone molto importanti, molto centrali, perché ci sono tanti punti, ci sono tanti possibili posti di blocco, di stasi, e succede questo importantissimo passaggio da yang a yin e da yin a yang. E dunque una delle cose che puoi fare per la tua salute è semplicemente massaggiare regolarmente mani e piedi. O comunque fare in modo che mani e piedi rimangano mobili, rimangano flessibili, che non ci siano punti dolorosi, che non ci siano, la medicina cinese direbbe, delle stasi di qi. Quindi punti, fondamentalmente, sono punti che o sono dolorosi spontaneamente o fanno male quando li premi. Ecco, per questo mani e piedi hanno un'importanza particolare per la medicina cinese. Un'altra zona molto particolare, che anche questo si spiega un pochettino con questa teoria di yin e yang, è la testa. Abbiamo già detto che i meridiani yang scendono, i meridiani yin salgono. E bisogna dire che i meridiani yang nello scendere passano tutti attraverso la testa, mentre nessuno dei meridiani yin passa attraverso la testa. Quindi vediamo che la testa è una zona particolarmente yang e particolarmente anche in pericolo di un disequilibrio, perché avendo questa grandissima, fortissima preponderanza di meridiani yang che ci passano attraverso, e d'altronde nessun meridiano yin, è chiaro che molto facilmente avremo dei disequilibri qui. E infatti è così. Molto spesso, se ci sono disequilibri fra yin e yang, lo percepiamo o lo notiamo o si manifestano nell'ambito della testa. Per esempio, mal di testa, acufeni, quindi tinnito, oppure anche vertigini, possono essere segni per la medicina cinese, non sempre lo sono, ma in tanti casi possono essere manifestazioni di questi disequilibri tra yin e yang. Facciamo qualche esempio. Ci sono situazioni, e non sono così rare, in cui abbiamo troppo yang nella testa. E queste hanno in linea generale due più frequenti cause. Una è che in generale lo yang è troppo forte nella persona, quindi avendo lo yang anche una tendenza a salire, si raccoglie nella testa. Questo è per esempio quando c'è qualcosa che stimola, che attiva lo yang, come vento, una giornata ventosa, per esempio la rabbia, l'agitazione. Anche bevande alcoliche possono attivare lo yang e quindi portare a vertigini, mal di testa e così via. Oppure un'altra ragione è che lo yang non riesca a defluire dalla testa, quindi è veramente come un'autostrada che si intasa, no? In un certo senso. Perché lo yang non riesce a defluire? Perché il percorso di questi meridiani molto spesso è bloccato, perché molti di questi meridiani, non tutti, però gran parte, ecco, passano attraverso la nuca, attraverso il collo, il retro del collo e le spalle, dove abbiamo spessissimo delle tensioni e quindi si creano dei blocchi, delle ostruzioni locali sul meridiano e non permettono a questo yang che c'è in alto a defluire, a scendere. E quindi il classico mal di testa da tensione, io ho tensione muscolare alla nuca, lo yang si accumula nella testa e ho questa cefalea, per esempio. Ma possiamo avere gli stessi disturbi, mal di testa, vertigini, acufeni o diciamo disturbi paragonabili anche per l'altro estremo, quindi troppo poco yang nella testa. In verità c'è una differenza su come si percepiscono questi mal di testa, per esempio. Facciamo un esempio, il mal di testa che abbiamo quando abbiamo dormito troppo poco, no? Siamo molto stanchi. Ovviamente questo, da mancanza di yang nella testa, è un mal di testa un pochettino più ovattato, meno acuto, meno pungente di quello quando abbiamo troppo flusso di yang. Oppure come vertigini, qui possiamo pensare ovviamente alle vertigini che abbiamo quando ci alziamo troppo velocemente da seduti o da sdraiati, oppure alle vertigini che abbiamo quando abbiamo la pressione arteriosa troppo bassa. Ovviamente è un po' diversa dalla vertigine che abbiamo quando abbiamo l'ipertensione, quindi la pressione troppo alta, ma vedi, questo è un buon esempio come in un caso abbiamo troppo yang nella testa, nell'altro troppo poco. Possiamo pensare anche al mal di testa che abbiamo quando abbiamo mangiato troppo e semplicemente lo yang viene inibito da tutta quella roba che abbiamo mangiato. Magari anche abbiamo mangiato cose molto pesanti, molto grasse. Lo yang non riesce più a salire, quindi possiamo avere anche in questi casi disturbi nella testa che sono paragonabili fino a un certo punto, sono sempre dovuti a un disequilibrio tra yin e yang, ma in questo caso abbiamo troppo poco yang che arriva alla testa. Poi la medicina convenzionale vedrà un afflusso eccessivo oppure diminuito di sangue alla testa. In verità, la medicina cinese qui parla di qi o di yang che arriva alla testa. Questi sono semplicemente punti di vista diversi, ma il fatto è lo stesso: abbiamo un disequilibrio tra forze che salgono e forze che scendono, e quindi un disequilibrio tra yin e yang. Ecco, è tutto per questo piccolo viaggio nell'anatomia energetica e alla scoperta di queste zone più yin o più yang del corpo. Ciao e alla prossima settimana. Ciao ciao! I contenuti e consigli esposti in questo podcast hanno soltanto scopo informativo e non sostituiscono in alcun modo visita, trattamento o consulenza da parte di un medico o di altro personale sanitario.